Laser.
Sì, è una mostra che non mi aspettavo, nel senso che mi immaginavo di trovare qualche cosa molto legato al passato. Invece ho scoperto tantissime cose che assolutamente non sapevo, quindi che la realtà delle confraternite è una cosa vivissima anche oggi, e quindi questo è stato molto interessante, e interessante capire come sono nate, come si sono evolute. È una mostra che mi è piaciuta molto.
Siamo a Pisa, sul Lungarno, a Palazzo Lanfranchi, nel Museo della Grafica. Qui una nuova mostra, Habitus Fidei, l'abito della fede, descrive le confraternite religiose. È una mostra che ci riguarda da vicino, perché in autunno approderà a Villa Ciani, a Lugano. Il professor Alessandro Tosi, dell'Università di Pisa, è uno dei curatori.
La mostra Habitus Fidei parte da Pisa in un percorso che poi toccherà altre due città, Lucca e Lugano, nel corso di questo 2025, di questo anno giubilare, in cui 3 giorni sono dedicati alla realtà delle confraternite. Una realtà che a livello mondiale significa centinaia di milioni di fedeli, in una tradizione che parte da molto lontano, parte addirittura dal VII secolo, ma poi soprattutto si attesta a cominciare fra 200-300, quando nascono le confraternite, queste associazioni laicali che vedono nella penitenza, nella devozione, trovano il momento aggregativo di riunione, nel gesto di fede, di preghiere, appunto di penitenza, oppure nel riguardo a quelle opere di misericordia che le vedono impegnate, le hanno viste impegnate, ma le vedono ancora oggi. Infatti il significato della mostra vuole anche unire una storia antica a una storia presente, una storia contemporanea.
In questa mostra parliamo dunque soprattutto degli abiti usati dalle confraternite.
Le confraternite fin dall'inizio prevedono un abito, una veste che diventa anzi elemento portante la vita e l'impegno nell'attività confraternale. Una veste che è una veste di massima umiltà, è un semplice sacco di tessuto con un cappuccio o buffa che si cala sul volto per coprire praticamente tutta la persona in quello che vuole essere un atto di fede profonda, di devozione, anzi all'inizio soprattutto anche di penitenza. Molte associazioni confraternali nascono infatti come flagellanti, battuti, discipline, cioè proprio nell'atto ispirato proprio alla flagellazione di Cristo, quindi il modello di Cristo che spogliò se stesso per l'uomo.
Alessandro Tosi, curatore della mostra, è uno storico dell'arte e proprio le confraternite hanno finanziato pittori, scultori, intagliatori, commissionando affreschi, dossali e croci dipinte per le loro sedi. Alcune opere fondamentali per il percorso della mostra Habitus Fidei sono esposte in bella evidenza nel vicino e spesso trascurato Museo Nazionale di San Matteo a Pisa, uno dei più importanti d'Europa in tema di arte medievale.
Da un punto di vista appunto di immagini, di storia delle immagini, di traiettorie iconografiche, il tema è davvero di grande interesse e soprattutto unendo tracce che vanno da Piero della Francesca a Perugino, a Pinturicchio, ai grandi, quindi pittori della prima età moderna, e nascono però già in un 300 che significa produzione di molte insegne processionali in cui sono raffigurati proprio i confratelli inginocchiati ai piedi o della Madonna della Misericordia, che è un tema iconografico molto forte a cui sono state dedicate insomma studi, mostre, una mostra molto bella in occasione dell'ultimo giubileo dedicato proprio al tema della Misericordia, e poi appunto uniscono altri temi iconografici legati sia alla rappresentazione della crocifissione, della flagellazione, sia all'iconografia dei santi a cui la confraternita è devota, quindi una produzione ricchissima che trova nel 300 già appunto questa ricca produzione e che vede Pisa in prima fila. Un altro motivo per cui la mostra parte da Pisa è che Pisa è un crocevia fondamentale nel corso del 300 e anche nel 400, proprio come proposta di immagini e di un immaginario. Non scordiamoci che a Pisa ci sono gli affreschi del Camposanto, a Pisa c'è tutta una produzione pittorica di artisti locali e non, rivolta proprio a questi temi fondamentali, ripeto, nella costruzione di un immaginario collettivo.
Giampaolo Vigo è il priore della confraternita della Santissima Trinità e San Giovanni Battista di Serravalle Scrivia, Alessandria.
Le confraternite, in quanto religiose, come basi hanno amore a Dio e amore al prossimo, quindi solidarietà a chiunque, alla società, al mondo, fatta in nome di valori di fede. Tutto questo è visibile anche dagli abiti. I nostri fondatori, i nostri predecessori presero innanzitutto a modello la passione di Cristo. Vedete che le nostre associazioni presentano tutte delle grandi croci da processione, perché è la simbologia della passione che redime l'uomo, che dà il via al nostro movimento dal punto di vista spirituale. Dal punto di vista degli abiti prende ad esempio la tunica, che è la tunica del Signore, che è la tunica indossata da Gesù nell'ultima cena, nella passione, la tunica cucita di un unico pezzo di stoffa che poi venne giocata ai dadi per non lacerarla, ma richiama anche l'Antico Testamento, la veste biblica di penitenza. Difatti noi veniamo anche lungo la storia chiamati in diversi modi, fra cui penitenti, flagellanti, disciplinanti. Quindi la tunica richiama la tunica, come l'abbiamo vista. Cambiano i colori perché ogni colore simbolicamente simboleggia qualche cosa. Il rosso è il colore della regalità. L'azzurro può richiamare sia le confraternite mariane e sia le confraternite tipo quelle del Santissimo, che hanno a che fare con l'azzurro, perché Padre nostro che sei nei cieli, perché sei Dio, e quindi il cielo di che colore è? È azzurro. Quindi l'azzurro come colore della divinità, il verde come colore dell'umanità, per cui legato ad alcune confraternite che hanno qualche santo, tipo San Rocco, operatore della carità. E quindi ecco perché noi tuttora, come figli della Trinità innanzitutto, abito rosso, l'abito della regalità. La Trinità è il mistero principale della fede, l'abito è rosso. Quindi la cappa cosiddetta, la tunica, il cingolo, il cappuccio per chi ce l'ha, la mantellina con tutti i suoi simboli, cappuccio, guanti e scarpe scure, se non addirittura calzari, uguali per tutti per non farsi riconoscere, il cordone che richiama a modo suo da una parte le funi con cui fu legato Cristo quando venne condotto al Calvario e dall'altra i flagelli dei flagellanti medievali, ed era qualcosa di personale in vita e in morte. Non è assolutamente inusuale tuttora che quando si procede alla sepoltura di un confratello, si procede alla sepoltura di un confratello rivestito anche con l'abito della confraternita.
Cinzia Moresi, di Como, produce camici per medici e personale sanitario. La confraternita luganese di San Rocco si è rivolta a lei per rinnovare le proprie vesti.
È stato così molto particolare per me il giorno in cui ho visto arrivare nel mio piccolo atelier i responsabili della confraternita di San Rocco, chiedendomi se potevo confezionare per loro il loro abbigliamento. Io sono rimasta, ricordo molto bene quel giorno, un po' spiazzata, perché sinceramente, lo dico col cuore in mano, non conoscevo nulla delle confraternite, non sapevo proprio niente. Mi hanno fatto vedere delle tuniche antiche. Prima cosa che ho fatto è stato cercare di capire perché erano arrivati a me. Sono andata a cercare chi era San Rocco, che cosa aveva fatto nella sua vita, perché era santo, e allora ho capito il legame, ho capito perché erano arrivati a me. Era un guaritore e quindi lavorava negli ospedali, curava le persone dalla peste, e quindi il mio abbigliamento sanitario e i miei trattamenti protettivi avevano e hanno chiaramente un senso. Poi il secondo step invece è stato andare a capire perché di questi abbigliamento, e è stata una scoperta. Devo dire che capire prima di tutto il colore verde per San Rocco, chiaramente, che è il colore della speranza, è il colore che comunque c'è ancora oggi negli ospedali, perché è un complementare del rosso che ricorda il sangue. Non a caso lui aveva poi questa croce rossa sul petto. E niente, quindi mi sono messa d'impegno, ho cercato di capire anche il perché dei cappucci. Ecco, devo dire che queste cose mi hanno spinto proprio a fare con passione quello che poi sono riuscita a fare, accontentando la confraternita. Cucire, il fare tutto è stato per me comunque un'emozione, perché ogni attimo in cui ho cucito e ho tagliato, dentro di me pensavo che qualcuno avrebbe indossato questi abiti ancora seguendo la vecchia tradizione di San Rocco, e questa cosa mi emoziona ancora, chiaramente oggi è stato bello.
L'abito della fede, Abitus Fidei, il titolo della mostra, indica sia la veste materiale sia la disposizione interiore con la quale ci si accosta alla vita religiosa. Il professor Lorenzo Cantoni, Università della Svizzera Italiana, è l'altro curatore della mostra. Come spiega con una provocazione, da un certo punto di vista, il primo stilista nella storia è stato Dio.
Sì, diciamo, la mostra muove proprio dall'origine, come raccontato nel grande racconto del libro del Genesi, l'origine dell'abito. Nel Genesi si dice che uomo, maschio e femmina sono creati nudi, ma non sanno di essere. Dopo la disobbedienza verso Dio si accorgono di essere nudi. Perché? Perché in qualche modo la loro corporeità non li rappresenta più completamente. E si fanno una cintura di foglie di fico. E qui siamo all'origine del pudore. Questo lo vediamo in ogni comunità umana, ancorché secondo modalità culturalmente diverse, ma si coprono i genitali. E questo invece non lo vediamo presso nessun animale. Non vediamo nessun animale che dice no, non guardarmi che sono nudo. Mentre per noi esseri umani la nudità rappresenta in qualche modo una situazione di debolezza, di problematicità. E noi possiamo vedere qui il fatto che noi siamo più del nostro corpo. Quindi a livello del pudore noi ci veliamo per svelare che siamo di più. Nel libro del Genesi, dopo il peccato, Adamo ed Eva, e questo è molto frequentemente rappresentato in affreschi, quadri, Adamo ed Eva vengono cacciati dal giardino dell'Eden. E qui vediamo il secondo motivo per cui ci vestiamo, che è quello funzionale. Il giardino dell'Eden era un contesto assolutamente ottimale per vivere, mentre fuori si trova in un contesto parzialmente nemico, e c'è bisogno dunque di abiti per coprirsi dal freddo, dal caldo, dalla pioggia, dalle asperità del terreno, scarpe e così via. E nel Genesi dice: Dio fece loro delle tuniche. Il secondo e terzo passaggio ci ricordano che Gesù, e noi nel Vangeli leggiamo alcuni racconti che riguardano espressamente gli abiti. In particolare due parabole: una è la parabola del re che invita le persone alla festa di nozze di suo figlio, entra nella sala del banchetto, vede una persona non vestita adeguatamente e la butta fuori. La seconda, per certi aspetti ancora più interessante, è quella della cosiddetta parabola del figlio al prodigo, dove c'è questo figliolo che sperpera i beni paterni, poi torna malmesso, malconcio e così via, e chiede perdono e dice: non sono degno di essere chiamato tuo figlio. Magari noi abbiamo l'idea che il papà gli risponde, ma in vero non gli risponde. Nella parabola il papà dà ordine che i servi gli portino l'abito, l'anello e i calzari, che sono segni della sua dignità. E questa è la terza ragione per cui ci vestiamo, cioè per esprimere e comunicare la nostra interiorità, il nostro status sociale, la nostra capacità di spesa e così via.
Solo la venuta di Cristo ripristina la purezza originaria. Per questo è spesso ritratto dai grandi artisti come un bambino nudo tra adulti riccamente vestiti.
Qui troviamo gli abiti confraternali, che sono legati al tema del vestirsi o rivestirsi di Cristo, come dice Paolo di Tarso, che era un esperto del settore, lui fabbricava tende, raccomanda, dice, voi cristiani dovete rivestirvi di Cristo. Sono delle sopravvesti, quindi dei vestiti che ti metti sopra i vestiti ordinari, e che vogliono richiamare questo messaggio di rivestirsi di Cristo, cioè di diventare come deve essere una persona che attraverso il battesimo è tornata come Adamo ed Eva, cioè non ha più questa macchia di peccato. E richiamano anche quello che nell'ultimo libro della Bibbia si dice nell'Apocalisse, che gli eletti hanno delle vesti bianche, tra l'altro con una forzatura cromatica interessantissima, perché dice avendole lavate nel sangue dell'agnello, quindi abbiamo qualcosa di bianco che è lavato in qualcosa di rosso. Allora qui sono le vesti confraternali che esprimono questa volontà dei confratelli e delle consorelle di farsi simili a Cristo, e lo fanno secondo tre dimensioni: uno nella penitenza, nella misericordia, nelle opere di misericordia, e diverse confraternite hanno ciascuna una missione particolare. A Pisa c'è un focus sulla Arciconfraternita Misericordia di Pisa, che è nata all'inizio del 1300 e che tutt'oggi gestisce una parte importante delle ambulanze operative sul territorio, ma può essere anche nel rivestire gli ignudi, e qui ad esempio possiamo pensare a una confraternita invece luganese, quella di San Rocco.
Il cristianesimo muove da un generale invito alla sobrietà e al pudore, ma poi sviluppa una vera e propria antropologia del vestire.
Nell'insegnamento di Gesù e nel cristianesimo noi vediamo una tensione. Da un lato si dice che noi saremo giudicati sulla misericordia, e una di queste è vestire le persone nude, quindi dobbiamo vestirci e dobbiamo occuparci del vestito. Dall'altro però, a più riprese, l'insegnamento dice non dovete preoccuparvi del vestito, non dovete vestirvi in modo eccessivamente sfarzoso e così via. Allora in questa tensione fra occuparsi e preoccuparsi noi troviamo diverse pratiche indumentarie nel cristianesimo, certamente con uno sviluppo particolare poi nei paramenti liturgici. Ma gli ordini religiosi hanno un abito e con degli effetti estremamente intriganti. Se noi pensiamo ad esempio a San Benedetto, ai Benedettini, San Benedetto parla di come si veste un Benedettino al capitolo 50 della sua regola. Se prendiamo San Francesco, che era un fashion designer, di nuovo uno del settore nella sua epoca, probabilmente uno dei massimi esperti di tessuti della sua epoca, lui nell'articolo secondo della regola spiega come si veste un frate. E se noi pensiamo alla tradizione francescana, l'ordine ad esempio dei cappuccini viene chiamato così proprio da una dimensione indumentaria, cioè il fatto che loro recuperano il cappuccio di grandi dimensioni. Quindi certamente noi pensiamo a ordini scalzi, ad esempio carmelitani scalzi, facendo riferimento in questo caso alla mancanza di un indumento, di un accessorio. Devo dire che se lo vedo dal punto di vista della cultura e della storia della moda, nel 2018 è emerso con grande forza questo tema con la mostra Heavenly Bodies, Fashion and the Catholic Imagination, quindi Corpi Celesti, la moda e l'immaginario cattolico, al Metropolitan Museum a New York, che ha attirato oltre 1.600.000 visitatori. A oggi la mostra in assoluto più visitata del Metropolitan. Ecco, quindi anche l'impatto del cristianesimo, in questo caso del cattolicesimo, sul mondo della moda è stato al centro dell'attenzione.
Nel cristianesimo l'abito non è un capriccio, quanto piuttosto espressione profonda della nostra identità e dignità. E dunque, al di fuori magari della curia romana, nel cristianesimo ha poco spazio la moda, intesa come cambiamento continuo. Ancora Lorenzo Cantoni, curatore della mostra.
La parola fashion, la parola moda, possono essere interpretate in tanti modi differenti. Uno è quello della modalità che ha preso l'industria degli abiti, dei vestiti nell'ultimo secolo e qualcosa, cioè quella di produrre due o più collezioni annuali, con l'idea che si debba cambiare regolarmente, e andando verso il cosiddetto fast fashion, la moda rapida, ultra fast fashion, con l'idea che addirittura si producano una collezione a settimana o anche più frequentemente. Il modo con cui viene usato nella mostra, diciamo negli studi che faccio, è un modo invece che richiama la dimensione originaria del termine, che è quella delle cose come si devono fare. È importante poi tenere presente un aspetto, cioè che il settore, l'industria tessile, è stata la prima ad essere toccata dalla rivoluzione industriale. Che cosa significa? Che prima dei telai e della filatura meccanica, l'attività di filare, tessere e confezionare abiti è un'attività che richiedeva centinaia di ore di lavoro. E il costo di un abito a quei tempi era paragonabile oggi al costo di un'automobile. Per cui, ad esempio, secondo alcuni studi, Lorenzo De Medici è rappresentato in alcune immagini con abiti che lui in realtà non aveva e non aveva i soldi per comprare. Ai tempi di Lorenzo De Medici costava meno pagare il miglior pittore su piazza per farti un ritratto che comprarti l'abito con cui lui ti ritraeva.
Le confraternite toscane sono particolarmente attive e quindi ben conosciute, ma molte altre se ne trovano in tutto il mondo. Di recente il Forum Europeo delle Confraternite ne ha contate oltre 30.000 solo nel nostro continente, con 6 milioni di confratelli. Diverse confraternite hanno sede nel Canton Ticino. Per esempio a Mendrisio le confraternite organizzano le celebri processioni del Venerdì Santo, riconosciute dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità nel 2019.
Che cos'è una confraternita? È un'associazione di cristiani o cristiane che si mettono assieme per fare qualcosa. Abitualmente questo qualcosa include avere un certo stile di vita, fare delle opere di misericordia e poi fare attività di culto, abitualmente di culto pubblico, e spesso noi vediamo le confraternite, non so, specialmente in Spagna, legate a queste grandi processioni con abiti molto riconoscibili. Riconoscibile l'abito, questo è importante dirlo, ma non è riconoscibile il confratello o la consorella. Gli abiti a volte hanno il cappuccio, che a noi sembra tanto Ku Klux Klan e ci sembra strano, ma in realtà l'origine era dovuta al fatto che i confratelli non volevano essere riconosciuti per umiltà, cioè tu fai un'opera buona ma non sei tu che devi essere ringraziato. Ma dall'esterno invece sono molto visibili, sono riconoscibili, appunto si vedono che sono fratelli, sono della stessa famiglia. Ho imparato in questi anni anche che il mondo confraternale in Ticino, anche in ragione del suo collegamento con Milano e con Carlo Borromeo, ma non solo, è stato molto ricco negli ultimi secoli, in particolare se pensiamo a Lugano, nella mostra a Pisa sono esposti abiti o immagini relative in particolare alla confraternita di San Rocco. Confraternita di San Rocco che fino a metà del 1900 si occupava di vestire i poveri orfani della città di Lugano. Il 4 di ottobre ogni anno mettevano dei tavoli e distribuivano gli abiti e avremo in mostra a Lugano il volume originario che raccoglie l'elenco di tutti questi ragazzini che ricevevano l'abito e devo dire molto commovente leggere questo registro. Le confraternite, San Rocco è vicino al quartiere Maghetti, San Carlo, nella chiesa di San Carlo, sovente si occupano anche della gestione di un loro oratorio, di una chiesa, questo naturalmente in Ticino e altrove, e da qui noi possiamo vedere la nascita di un'arte confraternale, cioè un'associazione di laici interessate anche a creare degli oggetti d'arte, ecco, delle opere d'arte per abbellire i loro oratori. A Lugano, ad esempio, c'è la Confraternita della Buona Morte che ha sede sul San Salvatore e dove ha una piccola anche collezione di oggetti accessibili. Appunto in questo caso, come ad esempio nelle Misericordie Toscane, una delle missioni principali era quella di seppellire le persone morte o assistere i moribondi. L'abito confraternale richiama anche all'abito degli eletti, cioè quelli che partecipano alla festa di nozze dell'agnello, no? Quindi l'abito per l'eternità, per vivere nell'unione con Dio.
Dopo Pisa e un passaggio a Lucca, dal 7 al 23 novembre la mostra Abitus Fidei sarà trasferita a Lugano, a Villa Ciani, con cimeli provenienti dal nostro territorio. Nuovi abiti per il corpo e lo spirito.